Modem.
Today we announce charges against Ghislaine Maxwell for helping Jeffrey Epstein sexually exploit and abuse multiple minor girls from the period of 1994 through 1997.
Iniziato a New York e dovrebbe durare 6 settimane il processo a Ghislaine Maxwell, ex partner in affetti e in affari di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di aver costruito negli anni una vasta rete pedofila e abusato di numerose ragazze. Una vicenda dai contorni inquietanti anche per i legami illustri coltivati dalla coppia.
All'attesissimo processo per il caso Epstein, lui, Jeffrey Epstein, non verrà processato. Il miliardario, amico di ricchi, famosi e potenti, arrestato nel 2019 con l'accusa di traffico sessuale di minori, è infatti morto un mese dopo in carcere, una morte classificata dal medico legale come suicidio. Ma se Epstein non verrà processato per le accuse di abusi nei confronti di decine e decine di giovani, molte delle quali minorenni, da ieri alla sbarra a New York c'è l'ex compagna, socia in affari, amica intima Ghislaine Maxwell. Di Ghislaine Maxwell, del suo ruolo negli atti commessi dal miliardario morto nel 2019, ma anche dell'enorme eco mediatica che questo caso ha avuto a livello mondiale, parliamo oggi a Modem. Buongiorno da Amanda Pfendler al microfono e da Paolo Dell'Oca alla regia del programma, sua anche la copertina iniziale. Ghislaine Maxwell, ricca imprenditrice inglese, figlia del magnate dell'editoria Robert Maxwell, è accusata, lo avete sentito nella copertina, di essere la principale complice di Jeffrey Epstein, di aver reclutato ragazze minorenni provenienti da contesti disagiati perché avessero rapporti con il finanziere. La 59enne socialite si è sempre dichiarata non colpevole degli 8 capi di imputazione di traffico sessuale tra il 1994 e il 2004. Rischia fino a 80 anni di prigione, ma per i suoi avvocati Ghislaine è il capro espiatorio usato dall'accusa che non è riuscita a processare il finanziere. Una vicenda che Viviana Mazza, giornalista del Corriere della Sera, ha seguito da vicino, intervistando anche alcuni protagonisti. Viviana Mazza, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, un caso che ha fatto scalpore, quello di Epstein, non solo per le sue dimensioni, si parla di oltre 140 vittime, ma perché le case del finanziere erano frequentate da nomi notissimi, tra questi c'è persino un membro della Casa Reale inglese.
Sì, il principe Andrea, che era molto amico di Ghislaine Maxwell e che fu lei a presentare ad Epstein, perché loro si conobbero negli anni 90. Lei era appena arrivata a New York perché il padre era morto misteriosamente, cadendo dallo yacht, che tra l'altro si chiamava Lady Ghislaine, perché era questa figlia prediletta del magnate dell'editoria inglese. E arrivata a New York con Epstein, diventa la fidanzata di Epstein. Allo stesso tempo lo introduce nell'ambiente dell'alta società, ma è proprio all'inizio della loro relazione, quindi nel 1994 circa, che si assestano le prime accuse presentate in questo processo. Perché quando loro erano insieme, tra il 94 e il 97, ci sono almeno 3 vittime che in questo processo dicono che all'età di circa 14 anni lei cominciò ad avvicinarle, a portarle a fare shopping, a portarle al cinema. Insomma, quello che in inglese si chiama grooming, cioè una sorta di adescamento, ma anche conquistare la fiducia delle future vittime di abuso per poterne abbattere le difese, le resistenze, prima ancora che l'abuso avvenga.
Sì, quindi arriveremo alla modalità, diciamo, utilizzata secondo l'accusa. Ieri accusa e difesa in questo primo giorno hanno già presentato le loro tesi. Per la procura Ghislaine Maxwell è una predatrice, per i suoi avvocati è un capro espiatorio, ma al di là della sentenza stessa e di quello che emergerà per quanto riguarda, diciamo, il ruolo di Ghislaine, cosa possiamo aspettarci dal processo? C'è chi teme o spera in grandi rivelazioni?
Sì, al di là delle accuse contro di lei, ci sono 6 capi d'accusa che riguardano soprattutto il traffico sessuale da un luogo all'altro, tra una residenza e l'altra di Epstein. Ci sono poi una serie di figure che i due frequentavano. Alcune sono figure che sono state accusate anche da precedenti accusatrici, perché ovviamente non si tratta solo di 4 che si presentano adesso. E tra questi, per esempio, l'avvocato Dershowitz, ma anche personaggi del mondo della cultura, della scienza, di Harvard, perché Epstein finanziava una serie di istituzioni prestigiose ed era molto ammirato per la sua, per il suo acume, per la sua conoscenza, la sua intelligenza. E quindi da Bill Gates a Clinton a Trump, ovviamente al principe Andrea, che è molto nei guai per questa situazione, moltissime figure sicuramente guardano con attenzione a quello che emergerà dal processo, e in particolare se Ghislaine Maxwell parlerà, perché non è detto che andrà a testimoniare.
Se Jeffrey Epstein non fosse morto, tra l'altro le circostanze della sua morte non sono nemmeno queste chiarissime, il processo si sarebbe ovviamente concentrato su di lui. Pensa che ci sarebbe comunque stata tutta questa attenzione nei confronti di Ghislaine Maxwell? Ghislaine Maxwell, che la pubblica accusa paragona a un pusher che procurava la droga, cioè queste giovani ragazze, a Epstein. Cioè ci si sarebbe concentrati, sì, su di lei?
Allora, il rapporto tra i due è chiaramente un punto fondamentale, qualunque cosa fosse accaduta. Però è chiaro che su questo processo c'è l'ombra di Epstein, perché Epstein non è stato mai processato pubblicamente per quello che ha fatto. Nel 2008 fece un accordo in Florida per evitare l'incriminazione federale. Solo 13 mesi di carcere con privilegi assurdi. Poi, appena arrestato, si è ucciso in carcere. Quindi è ovvio che le vittime, tutto il mondo, guardano questo processo come anche il processo che Epstein non ha mai avuto. Però allo stesso tempo, qual è il ruolo di Ghislaine Maxwell? Ovviamente da una parte l'accusa vuole dire che lei era anche un po' una vittima di Epstein, quindi vuole presentarla come una donna che era sua succube, in fondo si aveva imbrogliato tanti uomini intelligenti, perché non poteva aver imbrogliato anche lei? C'era un'amica, per esempio, che in passate interviste diceva che lei era innamorata di lui, continuava ad esserlo anche dopo, e che pensava che se avesse fatto quest'altra cosa per lui, se gli avesse procurato qualche altra ragazzina, allora lui l'avrebbe sposata. Però è anche vero che questi abusi a cui lei partecipava, perché non solo preparava le ragazze, ma partecipava anche ai giochi sessuali, iniziarono nel 1994, quando il loro rapporto era appena iniziato. E quindi per l'accusa sarà fondamentale definirla come un partner di questi crimini, come qualcuno che vi partecipava attivamente e che partecipava alle perversioni di Epstein. E sarà molto delicato il filo su cui devono condurre questa accusa, perché da una parte vogliono che il processo sia su Epstein per tracciare il profilo di quest'uomo, però non vogliono che sia troppo su Epstein, ma vogliono tracciare anche qual è il ruolo veramente di Ghislaine.
Di Ghislaine, sì. Quindi allora, secondo l'accusa, Maxwell reclutava giovani ragazze, spesso con famiglie disagiate alle spalle, le adescava con i suoi modi raffinati per poi persuaderle ad accettare fantomatici lavori da massaggiatrici e per attirarle nella rete di Epstein, che poi ne abusava. Questo secondo l'accusa. Per provare allora a capire meglio questo ruolo attivo che sembrerebbe aver avuto Ghislaine Maxwell, io saluto anche il mio secondo ospite, torno più tardi da lei, Viviana Mazza. Buongiorno a Franco Posa.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei. Lei è medico criminologo, specialista del comportamento criminale. Il processo è appena iniziato, Ghislaine Maxwell si professa innocente e capisco che lei non possa entrare nel merito del caso specifico, anche perché non ha avuto accesso agli atti processuali. Ma che cosa può dire di questa figura, di una donna complice che asseconda, aiuta un uomo che abusa di altre giovani donne?
Ma siamo in un contesto di crimine seriale di coppia, è una situazione abbastanza visibile in alcuni contesti criminali, abbastanza presente, fin dagli inizi del Novecento si è tentato addirittura di classificare queste situazioni. Qual è il fondamento che sostiene la volontà di un comportamento di questo tipo, cioè questa complicità criminale e perversa? È un alterato rapporto di coppia, un rapporto di coppia impari, dove c'è la figura del cosiddetto induttore, colui che predomina, e questo lo fa di solito fin dall'inizio del rapporto di coppia, rapporto francamente tossico, motivo per cui questa donna all'interno della coppia ha questo ruolo che non mette in discussione, che è per lei assolutamente indispensabile e dovuto per mantenere certo il buon rapporto di coppia, ma soprattutto per dare gratificazione al suo partner, per dare quella complicità gratificante che, secondo il ragionamento della donna, il partner merita di avere. Questo è un po' il meccanismo di fondo, poi ovviamente ogni caso è a sé e il rapporto della coppia criminale lo abbiamo visto anche in situazioni diverse, anche in termini di epoca storica. Pensate che ci sono coppie criminali in giovanissima età. Pensate in Italia a Noli, cosa è accaduto nel 2001, quando Omar, complice della sua fidanzatina, stermina la mamma e il fratellino della fidanzata, un rapporto di coppia tossico, patologico.
Ma che cosa ci guadagna, se vogliamo usare questo termine, Ghislaine Maxwell? A quanto pare non vivevano più un vero e proprio rapporto di coppia, e non solo, appunto abbiamo sentito anche con Viviana Mazza, Ghislaine Maxwell viene accusata di aver partecipato attivamente agli abusi, quindi di aver avuto un ruolo non solo di procacciatrice di giovani ragazze per l'ex compagno, ma anche di aver, diciamo, vissuto attivamente questi abusi. Ecco, quindi come si spiega questo?
Ma di solito in questi casi il soggetto, come dicevo prima, detto induttore, fa questo regalo alla partner, permette a lei di condividere il piacere che lui prova, e questo la partner lo assume come gratificazione, come, è brutto da dire, ma come premio per quanto lei ha saputo fare. Quindi la condivisione del successo, che diventa il godimento della coppia, non è assolutamente nulla che ci sconvolge. Fa parte di questo gioco perverso e criminale, che non è così facile da sostenere, perché il ruolo dell'induttore deve essere veramente forte e capace, insomma. Quindi non ci stupisce il fatto che abbia partecipato, che abbia condiviso il piacere di coppia.
Ecco, i racconti delle vittime di Epstein sono molto simili fra loro, raccontano di un vero e proprio modus operandi. Viviana Mazza ne ha accennato a inizio trasmissione. Sentiamo allora per esempio Annie Farmer, che è una delle quattro testimoni al processo in corso, l'unica che ha accettato di farlo, di partecipare con volto e nome scoperti.
When I first met Ghislaine, she was very charming. She was...
La prima impressione di Ghislaine fu di una donna affascinante, dalla conversazione facile, e mi ricordo che avevo portato con me dei compiti scolastici e lei mi aiutò con gli autori inglesi. Mi sono sentita subito bene con lei e la consideravo come una sorella maggiore.
As a young woman, I looked up to her as, you know, maybe an older sister type. We went shopping in Santa Fe and...
Facevamo shopping insieme come fanno le ragazze e lei mi consigliava sui prodotti naturali. La prima cosa che mi diede da pensare fu quando, stando seduti in salotto con Epstein, Maxwell, mi disse che stavo facendo progressi e che sarebbe stato utile imparare a massaggiargli i piedi. Se me lo avesse chiesto Epstein, mi sarebbe scattato l'allarme, ma siccome fu lei a farlo, non mi preoccupai. Erano molto bravi nel farmi superare i limiti senza che mi opponessi. Non fu facile per me, ma lo feci.
The next thing I remember is we went to the movies in a theater.
In un'altra occasione andammo tutti al cinema e Epstein si sedette vicino a me e cominciò a toccare le mie mani, accarezzò le mie gambe senza farlo di nascosto da Ghislaine, e ciò mi sembrò molto strano. Un'altra volta ero sul lettino con la porta aperta e sapevo che potevo essere vista mentre mi facevo un massaggio. Ad un certo punto Ghislaine abbassò il telo mettendo a nudo il mio seno. Ciò mi mise a disagio, sapendo che Epstein stava probabilmente guardando in quel momento. Lei mi massaggiò al limite tra il normale e l'anormale e questo mi spaventò. Mi sentivo come una prigioniera, ma tentavo di vivere normalmente.
Just to manage that and to go on as if everything was normal.
Torniamo in diretta. Viviana Mazza, abbiamo sentito in questo estratto dell'intervista all'americana ABC. Le vittime raccontano di essere finite nella trappola poiché si sono fidate di questa figura femminile, alcune la descrivono come quasi materna. Lei ha anche intervistato la giornalista del Miami Herald, che per prima ha portato alla ribalta lo scandalo degli abusi sessuali commessi da Epstein, raccogliendo le testimonianze di 80 delle sue vittime. Questo aspetto della fiducia che trasmetteva alle vittime la figura di Ghislaine Maxwell le è stata confermata dalla giornalista?
Sì, assolutamente sì. Lei ha intervistato moltissime delle vittime. Tra l'altro la persona che avete ascoltato ha una sorella, e Epstein e Maxwell avvicinarono entrambe le sorelle. La sorella di questa ragazza era un'artista all'inizio, diciamo, e da mecenati acquistarono uno dei suoi dipinti. E tutto iniziò così, poi passando alla sorella più giovane. E quindi è interessante anche il ruolo di Ghislaine proprio per questo. La presenza di una donna adulta nella stanza normalizzava l'abuso, rendeva normale, metteva a suo agio la ragazza, anche se la ragazza si rendeva conto che c'era qualcosa di strano. E i soldi sono anche molto importanti in questo, perché molte di queste ragazze erano di famiglie disagiate, quindi con doni, pagando la loro istruzione, le facevano sentire in debito. Quindi nel momento in cui veniva chiesto un massaggio ai piedi, che poi si trasformava in altro, la ragazza si sentiva in debito e lo faceva. E lei, Ghislaine, era una sorta di manager della vita di Epstein. Curava ogni più piccolo dettaglio, secondo l'accusa e secondo i racconti di molte ragazze, che sono stati raccontati anche dalla giornalista. Quindi una cosa fondamentale sarà proprio provare che è implausibile dire che lei non ne sapeva niente, come ha dichiarato, infatti rischia anche 2 capi d'accusa per falsa testimonianza. E l'ultima cosa che mi viene in mente, in questo rapporto, Ghislaine parlava di queste ragazze ad altri come se fossero spazzatura, però allo stesso tempo si percepiva che un po' le invidiava. Era sempre a dieta per essere magra come loro. E diceva, è la dieta di Auschwitz quella che faccio, detto da una donna che era figlia di un uomo ebreo e di una studiosa dell'Olocausto, una donna che amava molto le provocazioni.
Franco Posa, un'ultima domanda anche per lei, so che poi ci deve lasciare, sempre su questo ruolo di questa figura femminile che rassicura le giovani vittime. Quanto è importante nella riuscita della strategia di un predatore come Epstein avere appunto questo alleato che tranquillizza le vittime e le fa cadere nella trappola?
È fondamentale, la componente buona, questo buonismo diventa non solo un'esca, ma diventa una garanzia per la vittima. Ma dove questa persona ha imparato ad utilizzare questa quota di buonismo? Nel suo stesso rapporto con l'induttore. Probabilmente la criminodinamica è nata da un rapporto interpersonale con Epstein che all'inizio di questa relazione insegnò il valore della quota buonismo, valore interpretato come parte del sentimento tra la coppia, ma poi utilizzato come garanzia e ancora prima come esca per le proprie vittime. Perché la criminodinamica, ripetuta come se fosse un protocollo, si è consolidata poi in breve tempo come successo e garanzia dell'obiettivo che si voleva ottenere. Quindi la componente bontà, prima vissuta sulla propria pelle in termini di coppia e poi utilizzata nella criminodinamica, è divenuta in modo facile come interpretabile poi come garanzia di successo per quello che si voleva ottenere, cioè per il godimento non solo del soggetto ma addirittura della coppia.
Ecco, Franco Posa, io la lascio andare, la ringrazio, torno da Viviana Mazza che anche lei a breve deve lasciarci perché ha la riunione di pianificazione mattutina al Corriere della Sera. Prima di salutarla vorrei però introdurre con lei un altro aspetto di tutta questa vicenda e cioè la mediatizzazione. Il caso Epstein è esploso in tutta la sua dimensione grazie a delle inchieste giornalistiche, ma la stampa ha continuato a parlarne con approfondimenti, documentari di ogni genere, senza tutta questa mediatizzazione. Saremmo, secondo lei, arrivati al processo iniziato ieri? Ricordo che Epstein ne aveva già subito uno di processo, ma non era andata in questo modo, insomma aveva poi patteggiato in modo non tanto convincente per le vittime.
Su questo caso sono stati scritti anche libri, insomma effettivamente è stato un caso che ha attirato moltissimo l'attenzione dei media e anche degli scrittori, perché sono personaggi da romanzo quelli di cui stiamo parlando, anche se sono purtroppo anche molto reali. Allora, secondo me c'è un pregio nel fatto che ci siano state queste inchieste giornalistiche a partire da quella del Miami Herald, e credo siano state scatenate però anche dalla presenza di personaggi influenti in questa storia, legati a Epstein, perché per esempio quando dopo il patteggiamento del 2008 tornarono diciamo ad avere le prime pagine queste storie, fu perché l'amministrazione Trump aveva preso come al suo interno, insomma, un personaggio che è stato coinvolto come procuratore nel patteggiamento di Epstein. E quindi in qualche modo la presenza di Trump aveva riportato luce su questo caso, anche perché Epstein e Trump si conoscevano, ci sono foto insieme e lui conosceva bene anche Ghislaine. Quindi questo è un aspetto. Dall'altro lato c'è stata un'estrema attenzione alle celebrità e accuse anche non provate verso molti personaggi importanti, È vero che ci sono personaggi sia di destra che di sinistra coinvolti in questa storia. Quindi trovi i tabloid che attaccano Bill Clinton e come invece la sinistra che magari attacca Trump. E secondo, per esempio, la giornalista che cominciò a seguire questa storia, all'inizio c'era ben poca attenzione sulle storie, le vicende e gli abusi subiti dalle vittime, che dovrebbero essere al centro. E alla fine, secondo me, questo processo è un modo per portare l'attenzione su di loro. E una cosa interessante della parola vittima è in questo processo la difesa di Ghislaine Maxwell ha tentato di evitare che si usasse la parola vittima per definirle, come era successo in un recente processo in America a Kyle Rittenhouse, un giovane accusato dell'omicidio di alcune persone in Wisconsin durante una protesta di Black Lives Matter. Sì. E la giudice ha detto no, queste sono vittime, sono ragazze che avevano meno di 18 anni. E quindi sia in questo caso, sia dopo la morte di Epstein, quando comunque il caso contro Epstein fu chiuso, però prima un giudice volle ascoltare tutte le donne che volevano testimoniare contro di lui, finalmente c'è attenzione a queste storie. E questo è stato possibile grazie anche ai media, anche se la giustizia è una cosa diversa. I media hanno spesso processato questi personaggi, però sarà la giustizia a decidere che cosa succederà.
Bene, io la ringrazio, la lascio al suo lavoro. Resto però su questo tema con l'ultimo dei miei ospiti, è Annick Dubier. Buongiorno.
Buongiorno.
Annick Dubier, lei insegna giornalismo a Neuchâtel e si è occupata proprio della trattazione di temi di cronaca, anche sordidi nella stampa. Il racconto anche dettagliato di abusi, di violenze, con dettagli intimi, c'è sempre stato nella stampa. Questo è positivo anche per le vittime?
Ma penso che bisogna localizzare questo caso di Ghislaine Maxwell anche nel contesto di tutte le altre rivelazioni di abusi sessuali che sono cresciute questi scorsi anni e che sono stati rivelati dai giornalisti, perché ovviamente i poteri, come soprattutto il potere giudiziario, non sono stati in grado di trattarle, di sentirle e di giudicarle. Dunque i giornalisti in questi casi hanno fatto, secondo me, il loro lavoro, hanno sentito queste vittime, le prime, dopo hanno fatto il loro lavoro di cercare altri casi, di cercare la verità, di sentire tutto e dopo di portarlo nello spazio pubblico. Dunque a me sembra importante di pensare al contesto e di vedere che c'è un movimento questi scorsi anni, mesi, di rivelazioni di abusi sessuali che sono massivi, che sono numerosi e che che arrivano in tutti i diversi contesti come la chiesa, Hollywood, sport, politica, eccetera.
Abbiamo però anche sentito da Viviana Mazza c'è il rischio che in un'inchiesta giornalistica alla fine si accusino delle persone per le quali non è ancora stato fatto un processo, che poi magari tra l'altro risultano estranee ai fatti o i fatti sono diversi da come vengono raccontati o ricordati dalle vittime. Quindi il ruolo dei giornalisti in questo caso è molto delicato. Da un lato bisogna tutelare la vittima evitando magari anche dei dettagli eccessivamente intimi, dall'altra parte c'è sempre appunto la presunzione di innocenza.
Certo, ma ci sono, penso, due dimensioni. Prima, questo è il problema, non c'è stato prove, non c'è stato un'inchiesta giudiziaria, perché la giustizia non è stata capace di sentire, di trattare questi casi. Dunque penso che in questo caso i giornalisti hanno fatto il loro lavoro e l'hanno portato, hanno fatto questo lavoro di quarto potere che è loro. Per i dettagli e per le cose che bisogna raccontare o no è sempre delicato, non c'è una risposta univoca. I giornalisti hanno a disposizione il loro codice di ethics che dice che bisogna rispettare le persone e anche la ricerca della verità. Questo non funziona automaticamente, bisogna pensarlo per caso a caso, ma i dettagli ogni tanto sono necessari per capire questa storia umana, con motivazioni umane, con emozioni. Abbiamo sentito una delle vittime che racconta come non è arrivato subito, come tutto il suo rapporto con Ghislaine Maxwell l'ha portata a dire questo è strano, ma finalmente ho fiducia, dunque lo faccio. E penso che per questo raccontare questi dettagli umani è necessario, ovviamente di pensare, di valutarlo, ma sembra necessario per capire la dimensione umana di questo caso. Dunque vediamo tanti formati che raccontano, che provano di far capire l'umanità di questi casi, che sono infatti, e si vede adesso, strutturali e molto numerosi. Dunque questo è un fenomeno sociale che passa tra casi individuali. Era necessario di raccontare questi casi individuali per capire il fenomeno sociale.
Sì. Io la ringrazio, Nick Dubier, ricordo Prego. Che lei è anche vicepresidente del Consiglio Svizzero della Stampa. Modem termina qui. Io ricordo invece che il processo a Ghislaine Maxwell durerà circa 6 settimane.